Eh sì, io voglio un po' parlare invece di Dodò, poi voglio andare in Brasile, in Brasile proprio.
Visto che oggi si è un po' abbassata la temperatura,
esatto,
a Firenze,
visto che qui fa un po' freddo,
un po'
andiamo a vedere com'è il tempo in Brasile con Sabatino Durante. Ciao,
ciao Sabatino.
Sabatino.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, com'è lì? Fa caldo?
Per fortuna sì.
Oh, meno male, dai, stai meglio di noi. Qui oggi è un po' rinfrescato, tanto per parlare di temperatura. Sabatino, con te volevo parlare di Dodò, il terzino ovviamente della Fiorentina, brasiliano, e sperava nella convocazione di Ancelotti, che tu hai anche incontrato, no, ultimamente. E, ci sono speranze per lui, non per questa mandata di partite ovviamente, ma magari in chiave
anche
mondiale.
Perché questi convocati sono già usciti, quindi
ecco, sì no, dicevo non per questa volta, ma magari in futuro. Che cosa deve fare Dodò per convincere Ancelotti?
Imparare a difendere, che credo ormai non sia più nelle sue corde. Allora, ma a parte gli scherzi, cioè la squadra, cioè in Brasile ci sono pochi centravanti di grande valore, magari ci sono dei giovani tipo per esempio Hendrix e Ryan che hanno 19 anni e probabilmente
Hendrix torna ora nei convocati, tra l'altro,
sì, che potranno diventare dei buoni, degli ottimi centravanti, ma per il momento non ci sono centravanti di grande valore, ma ci sono tantissimi esterni offensivi. Allora, giocando la squadra per sfruttare gli esterni un 4-2-4, è chiaro che i difensori, i terzini, diciamo così, parlando in termini che comprendiamo un po' meglio, devono essere soprattutto difensivi. A destra giocherebbe per esempio Éder Militão, se si rimette dall'infortunio. Éder, che è un braccetto di destra, è un difensore centrale, però giocherebbe lui, o è costretto a rispolverare Danilo, che non è neanche titolare nel Flamengo. Questo ti dice che deve adattare la squadra in maniera tale di poter garantire a chi è davanti, e che magari per esempio a destra giocano i due mancini, Rafinha o Estevam, che sono due attaccanti puri che fanno più o meno un po' di fase difensiva, non molto. A sinistra, dove dovrebbe giocare Wesley, che normalmente in Brasile giocava a destra, oggi nella Roma gioca a sinistra, sì. Ma già è un giocatore che non sempre potrebbe partire in titolare, perché Ancelotti è costretto, proprio per i motivi di cui abbiamo parlato, che ha bisogno di un terzino che possa fare meglio la fase difensiva, addirittura Alessandro, no? Che è al Flamengo, quindi deve fargli necessità virtù, e quindi Dodò intanto deve giocare con una squadra che lotta per la retrocessione, ma magari lotta per qualcosa più importante. E più deve, se continua così, cioè che la squadra gioca con un 4-2-4, deve imparare a difendere un po' di più Dodò, dai.
Lunedì ha fatto un bellissimo gol, non so se hai avuto occasione di vederlo, ma contro la Cremonese è veramente bello, ha dato l'idea anche di una forma fisica ritrovata, di una brillantezza.
Luciana contro la Cremonese in questo
anche tu avresti segnato.
Faccio gol anch'io.
Qui ti volevo.
Noi non ci prendiamo con, io ricevo un sacco di telefonate, Alisson Santos in nazionale, ragazzi, siamo un campionato di quarto livello, bisogna contestualizzare. Cioè non siamo più un campionato importante in cui dice ha fatto gol, siamo un campionato di quarto livello. Cioè il Napoli, che l'anno scorso ha vinto lo scudetto, è arrivato 34-35esimo in Champions League, l'Inter ha beccato dal Bodo. Cioè noi ci dobbiamo rendere conto che non siamo più il campionato di 20 anni fa.
Però Sabatino, ti posso fare una domanda, visto che Luciana ha introdotto il tema dei convocati del Brasile. Se io sfoglio l'elenco diramato da Ancelotti in questi giorni, guardo per quanto riguarda il pacchetto difensori, quindi anche gli esterni terzini di cui poteva far parte Dodò, leggo Danilo e Alessandro del Flamengo, che comunque sono indubbiamente sul calare della carriera, quasi a fine. Vedo Ibañez, che già è uno che ha fatto tanto discutere nel bene e nel male in Italia, gioca in Arabia ormai da qualche anno. vedo Wesley che sta facendo bene a Roma, è un buon giocatore, non è comunque un fuori classe. Insomma, mi sembra una batteria in cui alla lunga Dodò, volendo, può anche rientrare se, come dicevi te, alza il rendimento anche in fase difensiva, perché non è un Brasile stellare questo qui.
Non è un Brasile stellare in fase difensiva, cioè sugli esterni, ma i due, per esempio, i due centrali difensivi sono giocatori di grande livello.
Sì, certo, io parlavo degli esterni, infatti.
Gli esterni, ma te l'ho spiegato, purtroppo avendo degli attaccanti esterni molto forti che però fanno poco la fase difensiva, Ancelotti è dovuto ricorrere a giocatori che sicuramente sono in fase di discesa, no? come carriera, però deve fare necessità virtù, ha bisogno di difensori esterni, di terzini che sappiano difendere. E poi tu parli di Wesley, ma Wesley sta facendo un grande campionato, cioè un terzino spostato da destra a sinistra. Per esempio, su questo Carlo, io mi ricordo l'ultima volta che ci siamo visto, storceva un po' il naso, dice mannaggia, mi crea un problema. Ma poi il gol che ha fatto l'altra volta la Del Piero, io gli ho mandato un messaggio dicendo: vedi, Gasperini lo ha spostato a sinistra, ma in 25 partite ha fatto 4 gol. È un terzino che fa 4 gol, sono come 15 gol di un attaccante. Però ripeto, avendo degli attaccanti esterni molto forti, e normalmente gli attaccanti esterni del Brasile sono poco abituati a fare la fase difensiva,
quindi devono avere quindi dietro chiaro, chi li copre, certo.
Cioè, Roberto Carlos oggi,
parliamo
per
di
come
altri,
gioco
belli.
Avrebbe difficoltà, perché avrebbe difficoltà? Perché davanti ha Vinicius che fa la fase offensiva, fa gli ultimi 20-30 metri, e purtroppo se tu hai un attaccante esterno che non rientra, il difensore esterno, quindi il terzino sinistro, deve cercare. Poi, insomma, come ti ricordi, Luciana, a Perugia noi avevamo Zemaria che faceva il terzino,
sì, Zemaria,
e quindi andava avanti, eccetera. Abbiamo dovuto costretto Petrachi, che era un'ala che gli faceva da terzino. Cioè, purtroppo gli equilibri in campo bisogna sempre rispettarli, altrimenti si creano dei corridoi a destra e a sinistra dove entrano facilmente, insomma, le ali avversarie.
Senti, la Fiorentina, so che sei in Brasile, insomma, non so quanto segui il campionato italiano, ma pensi che con i risultati degli ultimi mesi abbia un po' messo alle spalle il discorso qualificazione, o è un discorso che andrà avanti fino alla fine?
No, la Fiorentina deve stare con la testa ben ferma fino alla fine, perché se molli e torni con la mentalità che siamo la Fiorentina, io mi ricordo anni fa la Sampdoria quando c'era Azzori, erano convinti che non avrebbero, insomma, siccome avevano la maglia della Sampdoria non potevano retrocedere, perché l'anno prima avevano fatto la Champions League. No, bisogna rimanere sul pezzo con la testa e a pensare al mercato, al resto, quando le cose sono chiarite. Cioè, l'obiettivo è la salvezza, ed è bene rimanere lì. Purtroppo ci si è trovato per un discorso di mentalità, di testa, perché questa Fiorentina non è sicuramente una squadra che può lottare per la retrocessione, ci si è trovato per situazioni non tecniche, ma extra discorso tecnico, lo sappiamo tutti, insomma, dai.
Eh sì, questo sicuramente. Senti, Sabatino, ci parli un po' del mercato brasiliano, cioè la Serie A, chi può portare in Italia nella prossima sessione? Chi c'è di interessante, di pronto, insomma, per la Serie A, però, ecco, per il club di Serie A?
Allora, il mercato brasiliano per l'Italia è un problema. Perché è un problema? Se tu vai a cercare un giocatore che già gioca in Serie A con una squadra importante, costano almeno 30 milioni di euro almeno. Bisogna, per l'Italia, per il nostro mercato, che è un mercato che ha disponibilità ridotta dal punto di vista economico, bisogna andare su dei giocatori tipo come fa Sogliano, ma sul giovane, che era un giocatore che non giocava in prima squadra in Corinthians, ci ha visto un futuro e lo ha preso praticamente a parametro. E questo è il mercato dell'Italia. Purtroppo noi non abbiamo a disposizione soldi. Per esempio, il Milan ha cercato André,
sì,
un ragazzo, insomma, a parte che la vedo un'operazione un po' fantasiosa, no? Perché André, il 70% a 17 milioni di euro. Il presidente del Corinthians, quando mi ha detto, ma portalo via quel carrozzino, daglielo subito. Però la cosa che meraviglia è che il Milan vada a spendere 17 milioni di euro per un giocatore che secondo me farebbe fatica a giocare nell'Under 23 del Milan.
Ah,
va bene, comunque sappiamo un
questo
po' qual è la situazione.
Diciamo a Tare.
Eh?
Lo diciamo a Tare ora.
No, ma Tare non sapeva neanche chi era André.
Ah, ecco.
Quindi evidentemente c'è la parte dell'intelligenza artificiale lì nel Milan. Nel Milan ci sono due persone che ragionano di calcio e gli altri con l'intelligenza artificiale, capito? Quindi ci sono due anime nel Milan, capito? Cioè ci sono giocatori che hanno un valore, ma non sono pronti per il campionato italiano, che è un campionato complicato. E sono giocatori che costano tantissimo, ci sono tanti giocatori giovani, bravi, che ti costano almeno 25 milioni di euro, 20 milioni di euro, ma non sono pronti. Ryan, ricorderete che questo ragazzo del Vasco era stato proposto alla Fiorentina.
Sì, l'anno scorso, tra l'altro il suo agente cercò anche, tramite anche un po' di noi della stampa, di proporlo il più possibile per portarlo in Italia, soprattutto a Firenze, insomma. Era un ragazzo di cui si parlava molto bene al Vasco un anno e mezzo fa, sì.
Ecco, allora, quello era un ragazzo a quelle cifre da prendere. Perché da prendere? Da farlo crescere. Perché poi alla fine è andato al Bournemouth a 40 milioni, cioè 35 più 5 di commissione, cioè da 40 milioni, e sta facendo benissimo. E Carlo Ancelotti lo ha
abbocchiato,
non so, io ripeto, questo è un ragazzo che è il nuovo Adriano.
Ah, però.
Con prospettive anche migliori, perché c'ha il sinistro d'Adriano e fa gol anche di destro, quindi secondo me in prospettiva è un grandissimo giocatore, fatto giocare sempre sugli esterni, ma da quando è arrivato Fernando Denis al Vasco, poi fra l'altro è andato via adesso, l'ha fatto giocare da centravanti e ha messo dentro 14 gol in pochissime partite. Cioè intanto bisogna capire di calcio, primo, che è importante.
Ah, sì.
Poi bisogna avere il coraggio di scegliere, come ce l'ha Sogliano. Sogliano viene in Brasile, guarda e decide di prendere Giovane, che non è un fuoriclasse, ma ha preso a parametro zero, venduto a 20 milioni, ha fatto una plusvalenza di 20 milioni di euro.
Un'ottima mossa.
Ecco, Ryan, la Fiorentina avrebbe potuto prenderlo a 15, perché si prendeva a 15, con calma, fatto giocare qualche volta, in qualche partita, eccetera, eccetera, e si ritrovava oggi con un ragazzo che valeva almeno 40 milioni di euro. E il problema è che bisogna avere capacità di capire di che cosa si parla e il coraggio di fare delle scelte. Se poi invece vai su Enrique e pensi di prendere Enrique con 18 milioni di euro,
mi ricordo, ne abbiamo parlato a lungo l'anno scorso.
La Fiorentina, non dicevo. Ma no, sai, sto parlando col procuratore. Allora fai come cazzo ti pare.
Siamo in diretta, Sabatino.
Vabbè, ma quando ci vuole, capito?
Tra l'altro è nazionale anche lui a questo giro, quindi.
Stiamo parlando di due occasioni in cui chi doveva scegliere non ci ha capito un cavolo. Perché se c'è qualcuno che conosce l'ambiente e conosce anche te e ti dice pigliati Ryan a 15 milioni perché... Però non devi fare come ha fatto con Pedro. Cioè,
dopo neanche un anno mandato via, certo.
No, noi abbiamo le manie di quelli che... dei nobili decaduti. Noi siamo dei nobili decaduti, però abbiamo questa arroganza di dire ma sto ragazzo gioca a Firenze, ma si gioca nel Vasco, perché non dovrebbe giocare nella Fiorentina? È chiaro che devi un po' un attimino farlo abituare al tipo di calcio che giochiamo noi. Noi non giochiamo un calcio complicato, sembra di giocare a scacchi.
Sì, è vero.
Allora, noi giochiamo un calcio sbagliato. Perché giochiamo un calcio sbagliato? Perché è un calcio in cui, non avendo qualità, gli allenatori devono mettere su una scacchiera, perché il nostro calcio è un calcio scarso, andate a vedere i dati, cioè la partita dell'Inter contro l'Atalanta, l'Inter tira verso la porta 16 volte e inquadra la porta 3 volte, ma che vuol dire? Guardatevi tutte le statistiche, cioè i nostri attaccanti, le nostre squadre tirano in porta 15 volte e pigliano lo specchio della porta 3 volte, che significa? Che sono scarsi tecnicamente, ma perché reggiamo botta? Perché noi abbiamo i più grandi allenatori al mondo. E che fanno gli allenatori al mondo? Mettono giù la scacchiera, non giochiamo a scacchi, non giochiamo a calcio, ma giochiamo a scacchi in Italia, capito?
A scacchi. Sabatino, parlerei le ore con te, ma come al solito ci dobbiamo salutare. Sicuramente ti risentiremo per parlare ancora di mercato brasiliano, di Dodò, di tante altre cose.
Ciao Sabatino, buon lavoro.
E buon Brasile, ovviamente. Ciao, Sabatino Durante.